E allora un passettino ancora, un piccolo passettino, eh? Dobbiamo fermarci stasera su come possa darsi che la vita di una persona parli. Ed è in questo regime che Dio parla, perché è parlante la vita dell'uomo, no? Attraverso la quale lui parla a noi, non altro metodo, tra l'altro, no? Allora, cosa vuol dire, poniamola anche così, che Gesù è parola di Dio? Che parla di Dio, che in lui Dio parla. Cosa vuol dire sta roba qui? O l'identità di Gesù, appunto. Chi parla lì dentro? Questa è stata la domanda che si ponevano anche gli amici di Gesù, quelli che l'hanno incontrato, quelli dalla cui testimonianza poi noi dipendiamo, no? Nella consuetudine di vita, nella pratica quotidiana del Nazareno, c'era qualcosa che si lasciava intravedere attraverso quello che appariva immediatamente. I suoi amici avevano appunto l'impressione che il segreto, l'essenziale, si desse in filigrana attraverso ciò che vedevano e ascoltavano. Un qualcosa che spiegava la fiducia che essi davano a quest'uomo, no? Fino a diventare, a consegnargli la vita, appunto, no? L'aver fede, appunto, no? Di che cosa si trattava, appunto, circa Gesù? Guardate che stiamo parlando ai discepoli, ma vedete che potrei parlare di me, cioè che cosa mi sta, che cosa mi fa star vicino a Gesù e dargli la vita e credere che lui veramente mi salvi. È questa domanda che li ha portati a dire un po' alla volta che Gesù è figlio di Dio, che lui è Dio che si è fatto visibile. In questo caso, vedete, andiamo proprio passettino, in questo caso bisognerebbe avere più testimonianze su quello che hanno vissuto effettivamente i discepoli, cioè bisognerebbe riuscire a raccontare questo cammino fianco a fianco di questi uomini. Come risuonavano nella loro vita, nell'immediato della loro coscienza, le scoperte che facevano. E come si sono trovati a riconoscere in Gesù di Nazaret l'azione di colui che si chiama Dio? Certo, affiancando tutta la vita pubblica di quest'uomo, avranno presentito il senso di questa esistenza stupefacente, paradossale. E avevano cominciato anche loro a interpretarla con le categorie che avevano. L'avventura che vivevano l'hanno affrontata a partire dalla loro speranza, che era quella di molti giudei, che attendevano con impazienza il Messia. Ma lo vediamo nel Vangelo come hanno dovuto passare oltre, hanno dovuto cambiare questa attesa messianica, no? Sono dovuti andare oltre le loro attese, perché in Gesù non si è rivelato il Messia politico che i giudei attendevano. Hanno piuttosto avvertito una sorta di, so appunto qui poi, sai, una sorta di liberazione, no? L'accesso, a una vita oltre il pensabile, una trasformazione dello sguardo sul mondo, sull'uomo, oltre tutto ciò che era per loro immaginabile, pensabile, no? Per questo guardano con stupore il fatto che gli zoppi camminano, che il peccatore viene accolto, che l'esclusa viene accolta nel banchetto. Cioè, la possibilità di continuare a dare possibilità di umanità, di accoglienza, di creazione, capito? Sta roba qui, è in quella direzione lì, mi pare, che andava il senso di quello che Gesù faceva e diceva. E attraversando la prova della sua morte in croce e facendo nello spirito di Gesù appunto l'esperienza di vita che hanno fatto e che poi hanno chiamato resurrezione, hanno compreso che in questa vita di Gesù era stata detta loro una parola che li illuminava e sosteneva il loro cammino senza fine. Era possibile sperare per tutti, per sempre. Era possibile recuperare tutto, perdonare. Non so, traducete come sentite meglio voi queste cose. No. E non hanno potuto non interrogarsi su qual era la fonte di questa forza, di questa verità che li attraeva e che li portava assolutamente al di là delle loro attese, delle loro forze, del loro peccato anche, al punto che erano arrivati a dire: da chi andremo, tu hai parole di vita eterna, no? Queste espressioni. I Vangeli purtroppo, non hanno comunque questa preoccupazione tipicamente moderna, di interessarsi all'esperienza degli individui. Sarebbe bello, per esempio, sapere che cosa è avvenuto realmente e come i discepoli hanno colto la risposta che Gesù diede un giorno a Filippo, questo vero israelita, che chiedeva solo una cosa: mostraci il Padre e questo ci basta. E Gesù, sapete questa risposta sorprendente, fa: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, chi ha visto me ha visto il Padre. No? Mi pare che sia la traduzione di quello che stiamo cercando di guardare, di capire, no? Questi processi interiori dei discepoli, le evoluzioni attraverso le quali si sono formate le convinzioni e le certezze degli amici di Gesù, i testi non ce li rivelano, traducono la convinzione di fede alla quale le comunità sono arrivate, senza spiegarci come ci sono arrivate. In qualche maniera noi, se vogliamo ripartire da lì, dobbiamo per nostro conto ritrovare i cammini di questa scoperta che fecero i primi cristiani. Dobbiamo passare attraverso la nostra esperienza, questa esperienza di illuminazione, di liberazione illuminata dai gesti, dalle parole di Gesù, appunto, no? Per poter cogliere a nostra volta la pertinenza di questa proposta cristiana, che Gesù è rivelazione di Dio, o Gesù è Dio in volto umano, no? Ma questa espressione, questa convinzione che quest'uomo è l'espressione di Dio, che quest'uomo è Dio tradotto umanamente, è Dio che parla nell'esistenza di un uomo. Sta roba qui è accettabile, è concepibile per il nostro amico appunto che non crede. Cosa vuol dire sta roba qui? L'antropologia di oggi, usiamo questa parola, ci permette di pensare come è possibile, quindi come non contraddittorio, il fatto che un uomo possa realizzare la presenza dell'assoluto e possa essere visto come il volto dell'Eterno che si rivela nel tempo. Ci può guidare un'operazione che è già stata tentata dai primi cristiani, no? E si trova soprattutto in San Giovanni, ma non solo. Il quarto Vangelo, per alcuni versi, sappiamo che, insieme a Paolo, il quarto Vangelo è un tentativo sistematico, uno dei primi di riflessione cristiana, fatta in rapporto a una cultura diversa, no? Rispetto a quella in cui è nata. E anche se il prologo di Giovanni ha radicalmente matrici giudaiche, perché tutto il tema del logos, della sapienza, in termini della sapienza, è profondamente biblico. Però è vero che appunto nel prologo il testo, fin dalla prima parola, situa Gesù e la storia di Gesù nell'ambito della parola. Andate a vedere il prologo di Giovanni, appunto. In principio era la parola era presso Dio, era Dio la parola, tutto fu creato nella parola, la parola si è fatta carne, noi l'abbiamo vista, eccetera, eccetera. No. Cioè, per esprimersi, per farsi comprendere dai suoi interlocutori che sono di cultura greca, Giovanni prende il tema greco logos. Enarché logos, no? Parola in italiano. Solo che, mentre in Platone sappiamo questo logos appartiene soprattutto al mondo delle idee, quindi è di natura soprattutto intellettuale, l'Evangelista si premura di aggiungere subito, è il culmine di questo testo, lo sappiamo, la parola si è fatta carne e ha abitato tra noi, e noi abbiamo visto la sua gloria. No. Allora, mi pare, senza entrare appunto, mi pare chiara l'intenzione di questo testo di Giovanni, no? La storia di Gesù, che è carne, che è del tutto terrena, iscritta come la storia di ciascuno di noi nello spazio e nel tempo. E quindi in questo senso una storia che si dà da vedere, da toccare, da ascoltare. Noi l'abbiamo vista, abbiamo toccato, abbiamo ascoltato il verbo della vita, appunto, no? La parola, la storia di Gesù che è del tutto terrena, e quindi i suoi fatti, i suoi gesti si iscrivono nella realtà mondana, terrena, materiale. Questa realtà, il suo corpo, le sue parole, i suoi atti, sarà interpretata da coloro che la vedono come lo è sotto lo sguardo umano tutto ciò che essa contempla. In quest'atto di lettura che la decifra, l'esistenza di Gesù può essere intesa come una parola che ci permette di cogliere ciò che essa designa, la fonte in cui Gesù fonda le sue scelte, le sue parole. Una fonte che noi non saremmo capaci di cogliere se non fosse venuta alla luce così, nei gesti, nelle parole di un uomo. Insomma, dire che Gesù è parola vuol dire metterci davanti a una realtà visibile che è segno di una realtà invisibile. Vuol dire entrare nell'ordine simbolico, che è l'ordine umano per eccellenza della comunicazione. E appunto al nostro amico bisogna spiegare un po' sta roba qui, da cui dipende il fatto che noi diciamo che la vita di un uomo dice Dio. No. Questo è possibile, perché la vita umana è simbolica, racconta, dice, no? Questo è un passaggio essenziale, mi pare, per tenere in piedi la nostra affermazione che Dio viene in quell'uomo. È una parentesi, se volete, del discorso, ma siccome stiamo facendo tutti i passaggini, la testimonianza, il testo, il corpo, appunto, la parola. Fermiamoci quindi un momentino a capire un po' di più cos'è l'ordine simbolico. L'abbiamo fatto altre volte, ma tutte le volte, vedete, c'è bisogno di ripensarlo, perché noi comunque apparteniamo a una tradizione molto razionale, e questa poi postmoderna ancora peggio, no? Perché le grandi evidenze simboliche della corporeità, della comunicazione, sono quasi cancellate, no? E invece c'è tutto questo processo dello spezzettamento razionalistico, scientifico-tecnico delle cose, no? E quindi c'è un supplementare bisogno, ma del resto è interessante, adesso non voglio inserire troppe robe, ma è interessante che ciò che ci fa perdere in qualche maniera il contatto con Gesù è esattamente ciò che rischia di far perdere il contatto di noi con noi stessi. Cioè, recuperare questa prospettiva della fede cristiana vuol dire recuperare anche la simbolicità dell'uomo, le profondità dell'uomo. Ma com'è giusto che sia, perché questo Dio non si salva da solo. Quando si salva questo Dio, si salva anche l'uomo. Anche da questo lato non funziona il discorso cristiano quando continua a parlare male della società, del mondo, della realtà. Continua a dire che se non vengono da noi si perdono tutti, e non fa capire invece che la preoccupazione per il suo Dio è la stessa preoccupazione per l'uomo. No. Allora, noi siamo abituati solitamente a usare il termine simbolo in maniera molto indebolita. Dire che si tratta di un simbolo per noi vuol dire che è qualcosa di non reale. In realtà ha un significato radicale, simbolico. Per l'essere umano tutto è simbolo. Il che vuol dire che quando c'è l'uomo, tutto ciò che vede, che tocca, che ricorda, che immagina, che sente, che guarda, ha un senso. Può essere chiamato, appunto. È legato a una possibile parola o alleanza. L'uomo è così. L'uomo interpreta tutto ciò che vede, ogni realtà che incontra, la chiama, la legge, la sente, appunto. E cogliendola la attraversa per scoprire ciò che significa. Questo è la prima connotazione del valore simbolo, ciò che significa, no? Al di là di ciò che essa è, e tuttavia che arriva solo grazie a ciò che è. Il ciò che significa una cosa, il senso di una cosa, è al di là in qualche maniera di ciò che è. ma ciò che è non può venire a noi se non mediante, appunto, che sia l'albero, che sia la nube, che sia un tramonto, che sia una persona, che sia il cibo, che sia... No? E d'altra parte, secondo significato del simbolo, tutto ciò che l'uomo incontra è capace di legarlo al resto. Il simbolo è ciò che lega, simbolico è ciò che lega. Non puoi capire questa roba qui se non legata all'altro. No. Ciò che significa, ciò che lega. E ciò che mette l'uomo su un cammino, una direzione, simbolico è ciò che fa senso, è ciò che dà direzione, ciò che orienta, appunto. La vita dell'uomo è in realtà l'attraversamento di una foresta di simboli, che è il linguaggio, poi nel concreto sono le parole, no? Parole, immagini, tutto ciò che fa senso e gesto, evidentemente, no? Ogni cosa parla all'uomo, all'essere umano, perché appunto l'uomo è un corpo parlante, perché parlato, parlato e parlante, appunto, no? Pensate, rispetto a questi dati della fenomenologia e delle scienze umane anche, no? Pensate alla profondità dei testi biblici della creazione, no? Tutte quelle tavole rotonde televisive non sfiorano neanche una riga della profondità del senso che un uomo un po' pacificato, meno ideologico, più accogliente, più obbediente, no? Coglie subito. A noi basta i tramonti di queste sere o le albe di queste mattine di dicembre, sono cose... No? Ma basta un albero mosso dal vento, il grido di un uccello, il pianto di un bambino, lo sguardo di uno sconosciuto, il senso del vuoto, il buio, una stella, cioè, no? Cioè noi siamo appunto cercatori indefessi, instancabili, di un senso che ha il reale. Noi cerchiamo una realtà al di là e attraverso ciò che ci viene dato da vedere e da ascoltare. È come quello che sta avvenendo adesso, insomma, no? Voi state cercando nelle mie parole ciò che voglio dire, nei miei gesti ciò che sto comunicando. E sapete bene che questo senso, che certo passa attraverso le mie parole, i gesti, la mimica che io materializzo davanti a voi, è tuttavia di un altro ordine, no? E mica è che è il papano che parla. Colui che parla in realtà fa circolare un viaggio per ciascuno di noi, no? Rende possibile un viaggio. Detto ancora in altre parole, i nostri gesti, i nostri atteggiamenti, le nostre azioni non sono solo delle realtà materiali, ma rimandano a intenzioni. E non soltanto rimandano, ma li fanno esistere, le fanno esistere, le traducono. Solo questi gesti, queste parole le rendono presenti e vi danno accesso. E d'altra parte tutto ciò che è spirituale, quindi idee, sentimenti, desideri, volontà, immaginazioni, non sarebbero niente se non si traducessero in gesti, in modi di fare, in comportamenti corporei, appunto. Il simbolo, dunque, questa miracolosa comunicatività della realtà grazie all'uomo. Questo è il miracolo del corpo, in realtà, no? E dei sensi, attraverso cui viaggia il senso, no? Il simbolo è dunque la via di accesso a ogni realtà invisibile. Noi che siamo dei terrestri, degli esseri di carne, di relazione, ma anche di intelligenza, di cuore, di volere, abbiamo un solo mezzo per far cogliere le nostre intenzioni, il senso della nostra vita, l'orientamento della nostra esistenza. Abbiamo un solo mezzo, quello di incarnarli, cioè di tradurli in atti, quello di materializzarli, se si potesse dire così. Reciprocamente l'altro non ha un altro mezzo di cogliere ciò che noi gli diciamo, ciò che noi vogliamo, la nostra indifferenza, il nostro amore, se non decifrando, interpretando i nostri atti. E per questo gioco costante di simbolizzazione la nostra esistenza diventa leggibile e rivela, almeno parzialmente, agli altri ciò che noi siamo e il senso che guida le nostre scelte. Così va la comunicazione umana, no? Questo è un po' solo descritto, evocato, l'universo simbolico nel quale necessariamente vive l'uomo, nel quale si dispiega l'esistenza umana, necessariamente, se no non è umana, appunto. Con una annotazione decisiva, con un'ultima annotazione essenziale, che è quello che sottolinea la distanza simbolica, no? Cioè, se il simbolo è davvero il solo mezzo che noi abbiamo per accedere a una realtà di ordine spirituale, resta sempre una distanza tra il simbolo e la realtà che esso indica o che esso traduce. Una distanza invalicabile, senza la quale non c'è il funzionamento simbolico. Perché il simbolo deve indicare altro. E questa è la distanza simbolica. Usiamo ancora l'esempio. Io sto davanti a voi con il mio corpo e questo è un insieme di gesti, di parole, di atteggiamenti attraverso i quali io mi faccio presente a voi. Ma il mio corpo non è me. Esso vi dice qualcosa, ma sono io che lo animo. Non alla maniera di una marionetta, il cui attore potrebbe ritirarsi. Perché se è vero che io non sono il mio corpo, è pur vero che io non sono che grazie al mio corpo, no? Il mio corpo, appunto, per un verso mi fa comunicare, mi rende presente. Per un altro verso, esso difende il fatto che io non sono il mio corpo. È questo gioco di alleanza tra distanti la funzione del simbolo, no? Incapace di fare a meno di lui, di distanziarmi da lui, io sono tuttavia sempre al di là di lui. Io sono chiamato a giudicare i miei atti, perché i miei atti sono il mio corpo, a guidarli, a superarli. Dunque ciò che io sono è contemporaneamente sottomesso e come identificato con la mia realtà corporea e tuttavia la supera incessantemente, non si esaurisce nella mia realtà corporea, no? La distanza simbolica è questo, è questa separazione tra la realtà, che per noi esseri corporei non esiste che attraverso il suo simbolo, e il simbolo stesso. Qui si possono trarre parecchie conclusioni, no? Una prima, che è duplice, ma è anche ovvia a questo punto: ogni esistenza umana rivela a chi vuole considerarla per se stesso qualcosa che supera i suoi costitutivi materiali, i suoi atteggiamenti direttamente percepibili. Cioè ogni persona è più di ciò che fa. Non so, è imperfetto dirlo così, però per far capire in maniera chiara, no? O per dire, quando io parlo evidentemente dico qualcosa di me, però io vorrei continuare a spiegare, a parlare, perché quello che ho detto dice solo qualcosa, hai capito? Come quando si va a cena, poi si viene via, si dice ho sognato tanto che questa cena contenesse tante cose e poi è finita così, bisognerebbe continuare, bisognerebbe rimediare al difetto di espressione, come si può dire? Ma tutti i nostri atti sono così, sono dei conati, no? Dei tentativi, no? D'altra parte, però, solo delle realtà di ordine materiale possono rivelare delle realtà spirituali. Cioè noi non abbiamo nessun accesso a una realtà spirituale senza passare attraverso i dati materiali nei quali si manifesta. Cioè io posso dire continuamente che la realtà attraverso cui io mi esprimo è inadeguata, nello stesso tempo senza di quella non mi esprimo. È l'unica maniera. Per essere concreti, per fare un esempio, solo un comportamento umano amante può testimoniare l'amore, no? D'altra parte, questa è l'altra conseguenza, una realtà non svela la sua portata simbolica se non c'è qualcuno che ne fa una lettura, no? Se non nella misura della lettura che se ne fa, cioè un simbolo chiede sempre di essere accolto, decifrato. E questa, sappiamo, è una delle condizioni essenziali della libertà. È la struttura simbolica che permette la libertà. Nessuna realtà spirituale si impone di forza, dal momento che è sempre proposta attraverso dei dati materiali. E di conseguenza io devo impadronirmene perché mi parli. E reciprocamente questo impegna la mia responsabilità, tocca a me rendermi disponibile, attento, per essere aperto a ciò che mi parla, solo se io lo voglio. Non so, queste osservazioni di tipo antropologico, diciamo così, forse ci aiutano anche a capire quando i cristiani parlano di rivelazione, no? La proposta cristiana parla di rivelazione, non si tratta di una, no, di un non so che, come si dice, una specie di illuminazione improvvisa, diretta, la visione, l'apparizione, no? Ma piuttosto della lenta decifrazione di un'esistenza, la decifrazione di una storia, appunto. Lui ci meravigliava l'affermazione del Concilio, quando dicevo Dio parla attraverso la storia, perché noi immaginavamo già che tanto parlava già per conto suo, facendo miracoli, facendosi sentire, quindi pensare che parlava anche attraverso la storia, no? E quindi questo vale anche quando si tratta di far capire ai nostri amici cosa significa che Gesù è Dio. Quando si tratta di far capire ciò che significa l'espressione la divinità di Gesù Cristo. Cioè, pressappoco, noi intendiamo dire che Gesù è il simbolo perfetto è il corpo che simbolizza appieno, appunto, questo Dio tutt'altro, la cui identità ha potuto svelarsi attraverso il suo volto e il suo comportamento. Schilleberg parlava 30 anni fa di Cristo come sacramento di Dio. Siamo vicini come terminologia, come... Pensate che non hanno potuto dire in quegli anni lì che la presenza eucaristica è simbolica, in questo senso fortissimo, no? Perché no, è reale, no? Contrapponendo simbolico e reale. Lo si può dire addirittura di Gesù, si potrà dire dell'Eucaristia. E poi non è un'altra cosa. Ma reale vuol dire che le ira, capito? No. È risorto o no? Le ira o no? No. Sì, siamo proprio all'infanzia, appunto, della...